Ciao, benvenuto in questo video in cui voglio parlarti di quelli che sono i 7 elementi base per costruire un'ottima negoziazione. 7 elementi base che sono comunque basati su cosa? Su degli interessi chiamati reciproci. Andiamo a vedere velocemente quali sono i 7 punti, poi li analizzeremo ovviamente uno per uno. Il primo punto sono gli interessi, il secondo sono le alternative, il terzo punto sono le opzioni, il quarto punto sono gli standard, le norme e gli usi e i costumi. Poi abbiamo le relazioni, le comunicazioni e l'ultimo punto, il settimo, viene considerato quello che è l'impegno. Allora, partiamo quindi dal primo punto. Il primo punto quindi affronta il tema degli interessi e non delle posizioni. Che cosa vuol dire questo? Che è ciò che in qualche modo ci allontana dalla negoziazione di posizione. Cioè, io non mi sposto da qui, io voglio questo, io non accetto altre cose, io sono fatto così e così deve essere. Attenzione, noi qui in questo caso non stiamo tutelando gli interessi, ma stiamo mantenendo le nostre posizioni ferree e questo non è assolutamente buono, perché noi invece abbiamo bisogno di andare verso cosa? Verso le esigenze, verso quelli che sono i bisogni, verso la volontà, verso le paure, verso le speranze di tutto ciò che in qualche modo le persone hanno bisogno di comprendere per potersi lasciare andare in un tavolo negoziale. Quindi veramente attenzione, se vogliamo, anche a quelli che sono gli interessi considerati nascosti, quelli latenti. Non sempre le persone ci comunicano quelle che sono le loro paure, quelli che sono i loro bisogni. Quindi qui da una parte dovremo smetterla di essere sulle nostre posizioni e comprendere quelli che sono i bisogni altrui. E nel caso in cui questi bisogni non venissero in qualche modo manifestati, dobbiamo sempre capire come poter comprendere di che cosa ha bisogno l'altro. Noi vogliamo creare sostanzialmente quello che è un accordo che soddisfi gli interessi di tutte le parti coinvolte, tutte quante, e dobbiamo concentrarci quindi sugli interessi che le singole parti hanno e non sulle posizioni che a tutti i costi vogliono magari tenere come se fossero dei bambini capricciosi. Il secondo punto invece ha a che fare con le varie alternative. Cosa voglio dire qui? Qui andiamo ad analizzare quelle che sono le alternative fuori dal tavolo negoziale. Cioè qui dovete proprio chiedervi, ok, ma ciò che noi possiamo fare al di là delle varie, diciamo, alternative che mi hanno posto, al di là delle condizioni che in qualche modo vogliono costringermi ad accettare, che cos'è che posso fare io da solo? Oppure che cos'è che posso fare magari con un terzo? E quindi nel caso in cui io non riesca a raggiungere, se vogliamo, un accordo col tavolo negoziale, quali sono le alternative che io ho al di fuori di questo accordo? Cioè, se l'accordo non dovesse andare a buon fine, che cos'è che io in realtà posso comunque ottenere? L'altro aspetto invece legato alle alternative è: voglio un qualcosa che sia nettamente superiore rispetto a quello che tu mi hai proposto nel tavolo negoziale. Quindi qui non è che vado a trovarmi delle possibilità, come vi ho detto in precedenza, al di fuori del tavolo negoziale. Qui io ti dico nel tavolo negoziale che quello che voglio è completamente diverso. Voglio sostanzialmente di più e quindi voglio capire quali possono essere le alternative migliori che in questo caso il tavolo negoziale può comunque offrirmi. E attenzione, qui non valuto solo le opzioni migliori, qui devo mettere in conto anche le opzioni peggiori. Cioè, se nell'ambito del tavolo negoziale noi non riuscissimo a trovare l'accordo, che cosa può capitare? Magari capita che perdo il contratto, perdo il lavoro. A quel punto lo scenario peggiore è un qualcosa che mi può star bene, è un rischio che posso effettivamente diciamo permettermi? Ok? Quindi qui andiamo a valutare all'interno del tavolo negoziale le possibilità migliori e le possibilità peggiori, considerando che dovremo essere sempre consapevoli di che cosa? Delle alternative che sì, posso avere io, ma soprattutto delle alternative che magari possono avere anche le altre persone. Quindi qui veramente devo ampliare quella che è la mia visione del mondo. Terzo punto fa riferimento alle opzioni all'interno invece anche qui del tavolo negoziale. Dobbiamo essere creativi. Questo è il momento in cui noi mettiamo sul tavolo in brainstorming tutto quello che ci passa per la testa. Questo funziona anche quando abbiamo bisogno di trovare nuove soluzioni, ad esempio nell'ambito dei problemi, e soprattutto quando si lavora in team o magari ci sono comunque più partecipanti. Cioè tutto ciò che i partecipanti possono concordare nel possibile accordo, si mette sostanzialmente sul tavolo. Quindi, quale potrebbe essere una soluzione soddisfacente per te, per te, per te, per te, per te? Qui noi vogliamo sostanzialmente trovare quelle che sono le soluzioni ottimali. Le soluzioni ottimali che ci permettono di ottimizzare quelli che sono i rapporti a lungo termine, di ottimizzare quello che è il risultato finale che sostanzialmente vogliamo ottenere. Quarto punto ha invece a che fare con gli standard e con le norme, inteso anche come uso e costumi. Quando io sono in una trattativa, ho assolutamente bisogno di capire chi ho di fronte, quali sono le loro abitudini, in che cosa credono. Provate a pensare soprattutto in quei mercati in cui magari lavoriamo a livello internazionale e abbiamo bisogno di negoziare con persone che provengono da un paese completamente diverso dal nostro. Io ho bisogno di sapere quali sono gli usi e i costumi, perché magari rischio di comportarmi in un modo dove per me nella mia realtà è normale e dall'altra parte invece potrebbe essere assolutamente offensivo. Quindi qui vogliamo trovare un accordo che possa soddisfare tutti in base a che cosa? Sì, anche agli usi e costumi, ma in base anche alle regole. A volte ci sono delle regole e degli standard che noi dobbiamo necessariamente seguire per poter lavorare in sicurezza, ad esempio, ok? Quindi qui devo mettere sul tavolo tutto quello che sono un po' gli obblighi che derivano o dal mio contesto culturale o dall'ambito di mercato o da quello che le varie regole ci impongono rispetto al tavolo negoziale. Quinto punto è quello delle relazioni. Beh, da qui siamo proprio all'interno, nel cuore del processo sostanzialmente negoziale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi da qui abbiamo l'assoluta necessità di riuscire a separare quello che è il conflitto dalla persona. Cioè, nel momento in cui dobbiamo trovare un accordo, dobbiamo scindere l'accordo, l'oggetto del contendere dalla persona, perché se per noi il conflitto continua ad essere la persona, è ovvio che la persona si sentirà sostanzialmente attaccata, si sentirà giudicata. In questo caso noi qui abbiamo bisogno di avere una grande capacità di riuscire veramente a lavorare insieme nonostante quelle che sono le divergenze, quindi mettere da parte quelle che sono le divergenze personali per arrivare ad un negoziato che possa veramente soddisfare il risultato finale, ma soprattutto fare in modo che ci sia una relazione oggi che possa mantenersi nel futuro, perché altrimenti rischiamo di trovare un buon risultato ma poi di fare dei morti, scusatemi il termine, da un punto di vista comunque relazionale. Quindi noi qui abbiamo bisogno veramente di salvare la relazione nonostante tutte le divergenze che in qualche modo ci possono essere. Ricordatevi sempre il day after, quindi il giorno dopo. Il punto 6 ha invece a che fare con la comunicazione. Allora, già abbiamo parlato un pochino in precedenza di comunicazione, ricordatevi che noi qui dobbiamo essere sempre efficaci. Dobbiamo essere efficaci non solo nel modo di esprimere appunto quello che è il contenuto, perché abbiamo bisogno di raggiungere uno scopo, ma occorre davvero mantenere quello che è un equilibrio psicofisico emotivo tra quello che viene detto e quello che viene ascoltato. Quindi, se vogliamo, è un po' come una sorta di danza. Io non posso farmi influenzare o perdere lo stato rispetto a quello che mi viene detto. Se ho in mente una strategia e la mia strategia significa portarmi a casa un determinato risultato, significa che il mio stato psicofisico emotivo deve essere congruo affinché io possa raggiungere quel risultato e non posso farmi prendere dall'emotività. Quindi è molto importante che voi individuate quali sono i vostri bottoni rossi, quei bottoni che non potete spingere, perché se spingete andate in dirottamento emotivo. Quindi dirottamento emotivo è quando perdete la testa, perdete il lume e non siete veramente più in grado di gestire la situazione. Attenzione, relax, mi raccomando, quando siete in un tavolo negoziale l'ultima cosa che deve accadere è veramente quella di generare quello che è il conflitto. Ricordati una cosa, che va sempre ridotto quello che è il divario tra il detto e il percepito. Cioè, tu puoi aver detto anche una cosa giusta, ma se l'hai detta in malo modo viene percepita male e quindi quello che rimarrà alla persona sarà comunque una sensazione distonica nei tuoi confronti, e se è distonica chiude, e se chiude non può continuare la trattativa con te. La qualità della tua comunicazione dipende dalla risposta che ottieni. Questa è una regola base. Se dall'altra parte ottieni una risposta non buona, che la persona magari si arrabbia, beh, può darsi che tu in qualche modo abbia sbagliato un qualche cosa rispetto alla tua comunicazione. Quando parliamo di comunicazione dobbiamo parlare anche di ascolto attivo. L'ascolto attivo è l'unico modo che ci consente veramente di ascoltare a 360 gradi. E questo che cosa significa ascoltare in modo attivo? Non devi interrompere, perché se interrompi continuamente l'altra persona che sta parlando, gli sta interrompendo un flusso, a meno che non vuoi che questa sia una strategia. Ma se il tuo obiettivo è quello di raccogliere delle informazioni, non lo puoi interrompere in continuazione. Lascialo parlare, dopodiché comunichi dicendo: ok, ho capito, ora prendo la parola io. Ma non lo interrompere, perché altrimenti gli spezzi quello che è il processo dell'elaborazione del pensiero. Ascoltare in modo attivo significa anche mettersi nei panni dell'altro, significa comprendere il punto di vista dell'altro e sicuramente significa non giudicare, ma favorire quello che è l'ascolto, quello che è il dialogo. Mentre se tu hai dei pregiudizi, cioè considerate una cosa, che il pregiudizio è il primo ostacolo alla comunicazione. Se io penso che quella persona non ha niente di buono da dirmi, non ha niente di buono da offrirmi, significa che non sarò neanche disposta ad ascoltare eventualmente delle cose magari invece sensate che in quel momento ha bisogno di dirmi. Quindi ascoltare significa sospendere il giudizio, significa ascoltare veramente con tutti i sensi. E quindi non ascoltare solo con le orecchie, ma mettersi anche nei panni dell'altro, e significa soprattutto interrompere quello che è il tuo dialogo interno. Non puoi pensare alla risposta che devi dare all'altra persona mentre ti sta parlando. Cioè uno ti sta dicendo delle cose e tu dentro di te dici: ah sì, adesso so perfettamente che cosa gli dirò, adesso gli rispondo così, così lo frego. Sappi che se tu stai elaborando il tuo dialogo interno mentre una persona ti sta parlando, non stai ascoltando, e questo significa che ti stai perdendo l'80% di quello che ovviamente è il suo discorso. L'altra parte assolutamente importante da tenere in considerazione nel concetto della comunicazione è quello di mantenere sempre una condizione di trasparenza. Di trasparenza in che senso? Viene chiamata questa zopa come diciamo definizione, che viene considerata la zona di possibile spazio per poter attuare una trattativa. Ovvero cosa significa? Significa definire i confini. Ok, io sin qua posso arrivare, da qui a qui non posso più farla. Quindi qual è la zona, quindi viene anche chiamata zone of possible agreement, quindi qual è lo spazio entro il quale noi possiamo effettivamente trovare un accordo? Ricordati sempre che trasparenza e autenticità sono sempre le migliori cose che noi possiamo avere a disposizione, sono le migliori armi, perché nel momento in cui una persona perde quella che è la propria credibilità, ha perso tutto. E ricordati un'altra cosa importante, che quando la conversazione diventa difficile, ti stai allontanando dalla possibilità di raggiungere un accordo, perché in quel momento magari la persona sta veramente subendo un vero e proprio tsunami emotivo, perché magari si sente coinvolta da un punto di vista valoriale, oppure si sente attaccata da un punto di vista di identità. Quindi in questo caso è necessario prepararsi prima molto bene nella conversazione e capire qual è lo scopo della nostra comunicazione, cioè qual è veramente il risultato che noi vogliamo portarci a casa, perché no, ripeto, non possiamo farci prendere dal nostro stato emotivo. Dobbiamo imparare a gestire i conflitti, altrimenti saranno i conflitti che gestiranno totalmente noi, facendoci perdere piuttosto che ottenere. Settima parte è quella dell'impegno. Questa è una parte davvero molto importante. Qui ci giochiamo, se vogliamo, di nuovo quella che è la nostra credibilità, non solo in qualità di ottimi negoziatori, ma in qualità davvero di persone. Qui ci giochiamo quelle che sono le promesse, gli impegni e gli obblighi che in qualche modo noi decidiamo di rendere attivi nel tavolo negoziale. Gli impegni devono essere chiari, devono essere precisi devono essere realistici e dobbiamo verificare soprattutto che questi impegni possono essere fattibili e possono essere soluzioni realistiche concrete, ma che si possano veramente attuare a lungo termine. Perché signori, davvero qui noi ci giochiamo totalmente quella che è la reputazione. E la reputazione che cos'è? La reputazione è, se vogliamo, la possiamo legare alla nostra identità, alla nostra immagine. La reputazione è il credito che gli altri ci danno, ma è anche quello che noi sentiamo. L'immagine è che cosa gli altri invece magari pensano di noi. E l'identità è quello che noi siamo davvero. Perché poi alla fine, quando andiamo a casa la sera, al di là di una trattativa negoziale, di un risultato che sono riuscito a portarmi a casa o meno, sono io che faccio i conti con i miei valori. E so io se mi sono davvero comportato bene oppure no, se ho potuto mantenere quelle promesse che mi sono servite per portarmi a casa un risultato. Quindi, in qualche modo, la nostra comunicazione cosa fa? Rivela agli altri è quella che è la nostra vera identità. Bene, i 7 punti sono terminati, ora invece voglio riepilogarti molto velocemente quelli che sono i 7 livelli comportamentali del negoziatore di successo, che in parte abbiamo già visto prima, ma te li voglio ricordare, perché se non ci sono questi 7 livelli comportamentali, nessun tavolo negoziale può essere ovviamente messo in atto. Il primo è: mantieni lo stato psicofisico emotivo. Il secondo è: non portare l'ego al tavolo negoziale, l'ego lascialo proprio da parte, non serve. Non competere con nessuno, cerca di comprendere quali sono invece i bisogni invece di metterti in competizione. Poi ti chiedo: hai ben chiaro ciò che vuoi? Cioè, prima di andare al tavolo negoziale, ti sei strutturato quello che è un obiettivo SMART? Quarto punto: hai una strategia che davvero è stata studiata nei dettagli, quindi comprendi quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del tuo interlocutore? Al termine di questo video ti ho preparato quello che è un intero schema negoziale, in modo tale che tu possa praticare tutte le prossime negoziazioni senza dover fare per forza delle negoziazioni, ripeto, internazionali, ma può essere anche semplicemente trovare un accordo su un qualcosa sul quale magari ora avete punti divergenti, ok? Quindi allenati magari dalle cose più semplici per poi riuscire ad instaurare in realtà un buon rapporto su quei tavoli negoziali che sono decisamente più complessi. Poi affronta la situazione creando sempre del valore aggiunto. Fai in modo comunque che le persone non si sentano mai messe in pericolo da quelli che possono essere i tuoi atteggiamenti. Sesto punto: infondi, crea, suscita quella che è fiducia nel tuo partner, perché questo è l'unico modo che ti consentirà veramente di riuscire a trovare un risultato. Un risultato in che termini? Un risultato soddisfacente per te e soddisfacente soprattutto per l'altro. Ultimo punto: ricordati che chi controlla il modo controlla i contenuti, quindi ti è assolutamente vietato macchiare quello che è il tuo curriculum. Un buon negoziatore mantiene sempre il suo stato psicofisico emotivo e soprattutto la sua professionalità. Quindi, come diventare un ottimo negoziatore di successo? Beh, devi fare 3 cose. Preparati e ricordati una cosa importantissima, che l'avidità, la rabbia e la stupidità vanno sempre a braccetto. Giudica il lavoro che stai facendo in base anche alla relazione che sei comunque riuscita a costruire nell'altro, ma soprattutto in base al rapporto sistemico ed ecologico che grazie a te sei riuscito a realizzare. E quindi realizzare in che modo? Hai vinto tu e ha vinto l'altro. Ricordati, win-win è sempre la negoziazione maggiormente riuscita. Bene, ora ci vediamo nel prossimo video, perché ti spiegherò come intavolare una negoziazione di successo. Ciao!